scoprire sempre più verità. Come mai c'è dove?
Diciamo che se è possibile l'errore, il trovare la verità, la ricerca della verità, non è una cosa a senso unico, ma è un fattore di libertà, perché se l'essere umano ha la capacità sia di cogliere la verità, sia di cadere in errore, vuol dire che sta nella sua libertà di distinguere sempre meglio che cosa è la verità e che cosa è l'errore. Il pensiero fondamentale che vorrei proporre alla vostra riflessione, poi vediamo casomai, visto che i dibattiti sono stati finora così vivaci, pensavo forse di accorciare un pochino la mia conferenza e fare immediatamente forse anche 15-20 minuti di possibilità vostra di integrare o di prendere posizione o di mettere in questione alcune cose. Vediamo un pochino come si svolge la conferenza, perché anche per me non è facile sapere in partenza come riesce, diciamo, no? Se uno si affida a un processo vivente e quindi non sforna qualcosa di già prefabbricato, come un pasto già cucinato che viene riscaldato. Questo non sarebbe piacevole per i partecipanti. Diciamo che l'errore è sempre una verità parziale. Quindi il problema, la difficoltà dell'errore non è che l'errore è qualcosa di opposto alla verità. Nulla si oppone alla verità, così come l'amore non ha nessun opposto. L'unica cosa che può andare contro l'amore è la mancanza, l'omissione dell'amore. L'unica cosa che può andare contro la verità non è qualcosa di contrario alla verità, ma è l'assenza della verità. Quindi l'errore va capito non come qualcosa, perché non è un qualcosa. Se l'errore è il male della verità, il male da sempre, tutta la tradizione occidentale ha compreso il male non come qualcosa, perché se il male fosse qualcosa sarebbe un bene. Invece il male è sempre stato compreso, capito, come carenza, come assenza, come mancanza di un bene. Come, in che modo sorge nella verità la carenza? In che modo sorge nella verità? Sorgono i buchi, perché l'errore sono i buchi della verità. La carenza, la mancanza, l'assenza di verità. Nella verità sorge l'errore, sorge la carenza, sorge l'omissione o il posto vuoto, nella misura in cui una verità parziale viene assolutizzata. Quindi tutti gli errori che si possono immaginare sono in qualche modo verità, però parziali. Così come l'amore di sé non è un male per ciò che c'è, ma è un male per ciò che gli manca. L'amore di sé, in quanto c'è l'amore a se stessi, è buono, perché è qualcosa che c'è. Tanto è vero che l'amore di sé, in tutte le religioni, viene visto come così buono che viene presentato come modello dell'amore per l'altro. Ama il prossimo tuo come te stesso, come dicevo da ieri sera. Quindi il male dell'amore di sé, dell'egoismo, non è la presenza dell'amore di sé, ma la carenza, l'assenza, l'omissione dell'amore dell'altro. Il male della verità non è la presenza di qualcosa di cattivo, l'errore non è qualcosa, ma è una verità parziale. In altre parole, tutti gli errori di pensiero, tutti gli errori della ricerca della verità consistono di unilateralità. Ecco, questa è la caratteristica fondamentale dell'errore. L'unilateralità. Ma unilateralità significa che colgo un lato di un fenomeno, di una realtà, e non colgo, non vedo, ometto di metterci anche l'altro lato. Quindi una unilateralità non è un errore in base a ciò che colgo, perché ciò che colgo è un frammento di verità, è un male in base a ciò che non vedo, a ciò che non colgo. È stato detto l'errore su Giuda finora? Supponiamo che si sia detto Giuda va all'inferno eterno, come tanti cristiani hanno pensato, e supponiamo che non sia vero. Ogni affermazione che si fa, se è un'affermazione, ha un qualche aspetto in cui è vera. Dopo, supponiamo che, naturalmente, la verità e l'errore sta proprio nel fatto che non si possono affermare due cose che si escludono a vicenda, no? Supponiamo che, poniamo la domanda, gli esseri umani, ogni essere umano vive una volta sola o vive più volte? Se è vero, se è verità che vive una volta sola, non può essere contemporaneamente una verità che vive più volte. Se è vero, se è una verità oggettiva che vive più volte, non può essere contemporaneamente vero che vive una volta sola. Ma anche se è vero che vive più volte, è vero che vive una volta sola. Ogni volta vive una vita sola, non due alla volta. Quindi c'è sempre un qualche punto di vista, guardando la realtà da questo punto di vista, ogni affermazione la posso salvare, nella misura in cui è un'affermazione. Invece è molto più difficile difendere una negazione. Perché una negazione vuol negare qualcosa, ma se nega qualcosa o nega qualcosa, allora è un qualcosa, e se lo nego mi contraddico. Quindi nella ricerca della verità bisogna distinguere tra affermare qualcosa e negare qualcosa. Quando noi affermiamo qualcosa andiamo sempre bene, perché c'è sempre modo di salvare un'affermazione. Quando invece facciamo un'affermazione negativa, lì l'errore è subito alla porta, perché o neghiamo nulla e allora l'affermazione non ha senso, o neghiamo qualcosa, ma allora quel qualcosa che neghiamo c'è e lo neghiamo. In altre parole, tutti i pensatori, tutti i filosofi, per esempio, della storia della filosofia, hanno ragione in ciò che affermano e hanno tutti torto in ciò che negano. Allora, se io dico una frase affermativa, no? Ogni essere umano vive una vita sola, una frase affermativa, non c'è il non. Questa affermazione è giusta in un certo senso, perché ognuno di noi non è che vive 3-4 vite contemporaneamente, vive una vita sola. Se invece io dico non ci sono più vite, l'essere umano non vive più vite, allora nego qualcosa. Lì devo stare molto più attento. Quindi nella ricerca della verità, una delle prime cose che bisognerebbe imparare è di sviluppare questo occhio, questa attenzione alla differenza abissale tra frasi affermative, un'affermazione, e frasi negative. Le frasi affermative, c'è sempre il modo di mostrarne un lato di verità, e le frasi che negano c'è sempre un modo di mostrare che contengono l'errore. Perché o negano nulla, allora non dicono nulla, o negano qualcosa, ma allora negano qualcosa che c'è, e si contraddicono. In altre parole, noi viviamo in un mondo di positività. Viviamo nel tutto e non nel nulla. La ricerca della verità è l'arte di affermare, di fare il più affermazioni possibili. Allora, ogni fenomeno, dicevo già stamattina ieri, ogni fenomeno, ogni incontro, ogni un secolo di storia, tutto quello che volete, è inesauribile. E la ricerca della verità sta nel dire, guardiamo questo albero, un albero enorme, no? Da questo punto di vista, e affermiamo ciò che si vede. Ci spostiamo un pochino, guardiamo questo albero da quest'altro punto di vista e affermiamo ciò che si vede. Qual è la verità su un amico mio, una persona che mi è amica? Sono tante le verità, perché i suoi aspetti, posso considerare questa persona da infiniti punti di vista. Qui c'è un posto libero qui in mezzo e qui sono tre libri. Se volete sedervi. Siamo quelli che stanno a cattare i piedi. Quindi, guardando la realtà poliedrica di una persona, affermo questo aspetto, affermo quest'altro aspetto, poi c'è quest'altro aspetto, c'è quest'altro aspetto. Ogni volta che dico sì, 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 la guardo da questo punto di vista, da questo punto di vista, resto nell'ambito della verità. Questa persona è intelligente. Dico, questa persona è intelligente, questa affermazione è di sicuro vera, perché è affermativa. Non dico quanto è intelligente, perché essere umani significa essere intelligenti. Che ti pare quando io dico di una persona, quando uno dice di una persona, questa persona non è intelligente? Questa affermazione è di sicuro errata. Perché una persona umana non intelligente non esiste, non sarebbe un uomo. Perché per dire non è intelligente dovrebbe avere nulla di intelligenza. Perché nego l'intelligenza. Se dico non è intelligente, nego la presenza dell'intelligenza. Ma allora la mia affermazione sarebbe vera soltanto se l'intelligenza manca del tutto. E questo è impossibile perché se è un essere umano è capace di intelligenza. Questo per dire che c'è una differenza enorme tra il nostro affermare qualcosa e quando affermiamo qualcosa siamo nell'ambito della verità, della realtà che è piena di positività, perché la realtà è tutto ciò che c'è e ciò che c'è è inesauribile in tutti i suoi aspetti. Quando neghiamo qualcosa in una frase negativa, ci mettiamo fuori dalla realtà. In altre parole, l'errore è la nostra capacità di metterci fuori dalla realtà, facendo delle affermazioni negative. Possiamo fare dei piccoli esercizi dopo, se volete, insieme, no? La differenza tra frasi affermative, e io vi prometto che se fate una frase affermativa vi dimostro subito che in qualche modo è vera, e se fate una frase negativa vi dimostro subito che contiene l'errore. Una frase positiva dice la luna è quadrata, è una frase positiva, non c'è il non. È vero che la luna è quadrata? Vi assicuro che da un qualche punto di vista questa frase è giusta, è vera. Io non ho detto che è materialmente, fisicamente quadrata. È quadrata. Quadrata significa che porta la cifra del quaternario, no? Del 4. L'inferno eterno di Giuda, no? Per dire come nascono gli errori, supponiamo che non sia vero, che Giuda... Supponiamo che Giuda sia già ritornato sulla terra, questo è il convincimento mio, se volete, probabilmente anche di altre persone qui in sala, no? che Giuda, la sua vita come Giuda, 22.000 anni fa, non è stata l'ultima, ma che addirittura sia già stato sulla terra a sapere chi è stato, no? Rudolf Steiner, per esempio, in sede privata, però in un modo molto chiaro, ha accennato che la vita successiva di Giuda, che abbiamo visto qui sul palcoscenico, è stata niente di meno che Agostino. Poi queste indicazioni di Steiner servono soltanto per, come dire, per piste, come piste di pensiero, per poi paragonare la vita di Agostino con la vita di Giuda e vedere se in effetti proprio, no, c'è la segnatura, c'è la cifra, proprio l'impronta particolare di questo spirito, no? Una cosa comune in assoluto al Giuda e all'Agostino è che nell'uno e nell'altro caso si è alleato col potere di Roma, se volete. Però è un bel passo in avanti tra una vita come quella di Giuda e una vita come quella di Agostino. Come è sorto il pensiero dell'inferno eterno? Perché non è un errore in tutto. In greco la parola eterno non esiste, perché i greci non sono astratti. L'eterno è un'astrazione, noi viviamo nel tempo, e quindi l'eterno, l'eternità, è soltanto una negazione, ecco, una negazione del tempo, ma non è qualcosa di reale. Noi negando il tempo, qualcosa di eterno, negando il tempo, neghiamo l'elemento in cui viviamo, ma non è che abbiamo una realtà concreta. Quindi l'eterno noi non lo viviamo nel tempo. I greci non avevano una parola per l'eternità, ma dicevano che l'uomo muore e entra in un ciclo temporaneo, in un ciclo di tempo successivo, e lo chiamavano eone, un eone, aion. I latini, i romani hanno tradotto aion con evus, un evo, medio evo. È la stessa parola greca. Poi sempiternus, eviternus, eviternus, dell'evo successivo, no? La vita nell'evo successivo alla vita, cioè la vita oltre la vita dopo la morte, no? Ora, col passare del tempo, gli esseri umani questi cicli di tempo nel mondo spirituale li hanno percepiti come così lunghi che sono eterni, non finiscono più. Ma la parola eterno è il latino eviternus, e eviternus significa dura un evo, ha un inizio e una fine. Eviternus dura un evo, ma siccome gli evi divini sono lunghi per noi, ci sembrano eterni. Quindi psicologicamente, da una matrice linguistica che indicava un ciclo di tempo definito con un inizio e una fine, psicologicamente se ne è fatto un'eternità astratta. Basta correggere questo errore, chiamiamolo così, psicologico, e allora diciamo che Giuda, no, dopo la sua morte passa un'eternità nei mondi spirituali, che non finisce più, paragonata al nostro tempo così frenetico, no? E dopo questa eternità ritorna sulla terra. Le due cose non si contraddicono necessariamente. Tant'è vero che noi nel linguaggio comune diciamo: ma dura un'eternità questa cosa? È una questione psicologica. Ma qualcosa che non finisce mai, 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 è una stazione. È una stazione per noi che viviamo nel tempo. L'errore è sempre un assolutizzare un frammento di realtà E disattendere sta nel disattendere altri aspetti ancora. Allora, la ricerca della verità sta non nel fatto di averla tutta e non nel fatto di, come dire, non partire neanche, ma la ricerca della verità è la gioia di integrare aspetti del reale sempre nuovi. Cioè, la ricerca della verità, la mente umana è fatta in un modo tale che è capace di cogliere aspetti sempre nuovi del reale, è capace di guardare ai fenomeni del mondo da sempre nuovi punti di vista. E non c'è limite. Allora, di fronte alla verità ci sono due errori fondamentali. L'errore del dogmatico, del fanatico, del fondamentalista, e l'errore del relativista di cui parlava qualcuno ieri sera. Il dogmatico, il fanatico, il fondamentalista, è colui che pensa di averla accalappiata tutta la verità. C'ha un paio di norme, un paio di massime, e penso che di aver tutto. Il dogmatico è quello che è già arrivato. Il relativista è quello che non parte neanche. Uno è già arrivato e l'altro non parte. Cosa hanno in comune? La stasi. Il relativista perché non parte? Cerca scuse per non partire, perché essere sempre alla ricerca della verità, cioè cogliere aspetti sempre nuovi del reale, e insomma, o uno gode sta fatica oppure dice: ma chi me lo fa fare? Quindi la verità la cerca veramente soltanto chi gode di essere per strada, per cercare sempre aspetti sempre nuovi di verità, soltanto perché devo o perché è un comandamento di farlo, è da stupidi, scusate, o lo godo perché è la cosa più bella che ci sia, oppure non mi faccio comandare di cercare la verità. Allora, colui che non gode di essere sempre per strada e di, come dire, soprattutto nel dialogo fra esseri umani, di cogliere frammenti sempre nuovi del reale, cogliere aspetti sempre nuovi del reale, trova la scusa, siccome non sa godere questa ricerca mai finita della verità, cerca una scusa per non partire neanche. E la scusa per non cominciare neanche qual è? Non c'è la verità oggettiva, non esiste. Che ti metti a fare per strada? Non esiste. Sei dogmatico se pensi che c'è una realtà oggettiva, una verità oggettiva. Ci sono soltanto opinioni soggettive. Già i greci facevano nella scuola di filosofia, primo semestre, l'esercizio di smontare il relativista. I greci, già allora, poi immaginiamo la scolastica medievale, e come smontavano il relativista? Gli dicevano: tu affermi che non esiste una verità oggettiva, questa tua affermazione è relativa o è assoluta? Se ogni affermazione è relativa, allora è relativa anche la tua affermazione. Che esiste, che non esiste una verità oggettiva. Allora il relativista è colui che dice: non esiste un'affermazione oggettiva fuorché la mia. E in quel momento casca per terra. Perché se non esiste nessuna affermazione oggettiva assoluta, neanche la sua, che non esiste nessuna affermazione oggettiva. Allora, la soluzione del problema della verità è di scendere dalle stratosfere, no, di queste astrazioni sulla verità, e di tornare alla sorgente della verità. E la sorgente della verità è la realtà. E la realtà di un albero, non si può dire che l'albero è pura questione di opinioni, no? Avere una sua oggettività. Se una persona è nel bisogno, lo sa che non è soltanto soggettivo questo bisogno, è oggettivo, ha di fatti realmente bisogno. Quindi la ricerca della verità è la gioia, il godimento, di orientare la nostra mente sempre di più verso il reale. E il reale, la realtà, è inesauribile. Allora ci sono due parzialità fondamentali, due unilateralità fondamentali nel rispetto della verità. Siccome noi la realtà la cogliamo in chiave di percezione e di concetto, quindi percezione mi rivolgo alla realtà attorno a me. Il concetto è fatto, il pensiero è fatto per coglierne l'essenza, per scelerare ciò che è essenziale, ciò che è secondario, ciò che è più importante, ciò che è meno importante. Quindi noi la verità del reale la cogliamo soltanto dando importanza alle percezioni e ai concetti che ci creiamo. E la conoscenza è fatta di tutte e due. Allora si diventa parziali quando ci sono delle quando noi prendiamo per reali le percezioni senza aggiungere la realtà dei concetti, oppure quando consideriamo reali i concetti senza aggiungerci la realtà della percezione. Il materialismo che dice l'unica realtà che esiste è quella che percepisci, è una verità o un errore? È un'affermazione veritiera oppure mendace, erronea? La verità, certo che è fatta anche di ciò che io percepisco, ma ciò che io percepisco è una mezza realtà. Diventa una realtà piena quando io ci aggiungo col pensiero il concetto,